L'ospite degli Amnesty a Però di questa sera, allo Spazio 1929 di Lugano, il giornalista, educatore e scrittore Daniele Biella, ha trascorso l'anno scorso una settimana sull'Aquarius, la stessa nave per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, bloccata dal governo italiano e ora in viaggio verso la Spagna. Noi l'abbiamo incontrato stamattina per un'anticipazione, abbiamo iniziato chiedendogli proprio di questa esperienza.
Una volta che vivi direttamente da essere umano, ancora prima che da giornalista, un salvataggio capisci l'emergenzialità innanzitutto del passare ore e ore a bordo di un gommone in mezzo al Mediterraneo, che è un mare enorme. Quindi ti porta dei sentimenti veramente contrastanti, perché da una parte vedi salvare persone e dici meno male, perché poi tornano alla vita, tornano veramente alla consapevolezza che ce l'hanno fatta, magari dopo anche anni di viaggio, perché non è solo il viaggio in mare, ma c'è il viaggio nel deserto, c'è la fuga dal proprio paese per qualsivoglia motivo. Dall'altra parte però c'è la sensazione strana di dire appunto com'è possibile che oggi queste persone debbano pagare fior fior di soldi a trafficanti di esseri umani per cercare una vita normale altrove, anziché trovare altre modalità con canali più sicuri e vie più legali di arrivo, che quindi non darebbero soldi ai trafficanti.
Questa tua esperienza, tra l'altro, ti ha permesso di mantenere un filo diretto, un contatto anche con chi lavora sull'Aquarius. Tu hai ricevuto notizia proprio in queste ore che atmosfera si respira a bordo?
Assolutamente sì, il fatto di esserci stato è diventato poi una continuazione del lavoro, nel senso che ogni volta che c'è una situazione da raccontare bisogna raccontare, perché il mare è lontano per chi è a terra, quindi quello che sta succedendo spesso non si capisce bene, i politici, quasi nessuno è stato su quella nave, quindi cerco di portare notizie direttamente. Quello che sta succedendo adesso è che queste 629 persone a bordo da 3 giorni sono in difficoltà. Le ultime novità da stamattina, proprio da un volontario della nave, sono che queste persone verranno divise, portate su altre navi della Guardia Costiera italiana, e per decisione governativa italiana la direzione rimane la Spagna, quindi l'Aquarius arriverà a Valencia, e quindi ci sarà un viaggio di 2 o 3 giorni. Tra l'altro le previsioni marittime sono piuttosto pesanti, con onde molto alte e vento molto forte. Chiaro che la preoccupazione degli operatori umanitari è proprio quella nel momento in cui le navi vengono obbligate a fare un tragitto più lungo, poi rimane scoperta la zona delle operazioni di soccorso. E in questo veramente è importante non fare differenza tra chi salva. È vero che la Guardia Costiera ha salvato tantissime persone, adesso è stata candidata a Nobel per la pace, magari lo vincesse. Le ONG fanno la stessa identica cosa, lo stesso tipo di azione, e quelle ONG in mare sono andate lì apposta per salvare vite. Quindi discriminare, dire le ONG fanno chissà cosa succede, cosa fanno, perché lo fanno, che è un ragionamento che si stacca dalla realtà.
Prima di raccogliere queste esperienze dirette in mare, tu hai raccolto delle esperienze, delle storie sulla terraferma, raccontando in 2 libri storie di persone che non restano a guardare la sofferenza e cercano di fare qualcosa per salvare delle vite. Fra loro, ad esempio, c'è Nawal Assoufi, giovane attivista marocchina cresciuta a Catania, che da diversi anni riceve gli SOS dai barconi in difficoltà, anche lei, tra l'altro, passata dagli appuntamenti di Amnesty Apero. O ancora gli abitanti di Lesbo, isola greca che è simbolo, lo sappiamo, della crisi migratoria esplosa nel 2015, un vero e proprio microcosmo, no? In cui si sono sviluppati degli slanci di solidarietà. Che cosa ha fatto sì, secondo te, che si presentasse questo spirito d'accoglienza? Come si è manifestato da quello che hai potuto osservare?
Quello che più ci mette in condizioni di vedere chi hai davanti, quindi metterti dal punto di vista dell'altro, è il contatto diretto. Quindi le persone dell'isola di Lesbo in particolare, ma di tante isole della Grecia, nel momento in cui vedono arrivare migliaia di persone in poco tempo, no? I pescatori che pescano pesci e poi ti dicono a un certo punto che hanno dovuto iniziare a pescare persone. Fa impressione sentirselo dire, però è successo veramente così. Quindi avere contatto diretto di queste persone, vederle arrivare, vederle bagnate dall'acqua, vederle spaventate, ti fa prendere posizione, perché le posizioni sono due: o entri in azione aiutando o giri la testa dall'altra parte. Ecco, quello che non è stato fatto sull'isola è girare la testa dall'altra parte, nel senso che la gran parte delle persone hanno aiutato e stanno aiutando, perché gli arrivi ci sono tuttora, anche ieri. Quindi questa è un'azione talmente forte e diretta che probabilmente tutti noi, o gran parte di noi, farebbe la stessa cosa lì. Perché sei lì e vedi. Infatti la prima protagonista del mio libro, dell'Isola dei Giusti, che si chiama Emilia, una signora di 85 anni, che tra l'altro è stata candidata al Nobel per la pace nel 2016, in rappresentanza poi di tutta l'isola, è stata molto diretta nel momento in cui le ho chiesto: ma come mai lei a quest'età si è messa così tanto in gioco, aprendo la propria casa, che è proprio sul mare, in un paesino di 130 abitanti nel nord dell'isola, facendo il tè per le persone, dando coperte, asciugando i vestiti? Non ha avuto paura? Lei diceva: no, perché dall'altra parte potevo esserci io. quindi alla fine quello che ho fatto mi è venuto veramente naturale. E tra l'altro la sua storia è molto interessante, perché come altri isolani lei è figlia di rifugiati, figlia di persone che è scappata, che sono scappate nel 1922 dalla guerra tra Turchia e Grecia, quindi la filoxenia, quindi questo aiuto incondizionato verso chi viene da fuori, viene anche poi da un'esperienza viva, dai genitori che ti raccontano quello che hanno vissuto, quindi ancora di più quando vedi arrivare queste persone le aiuti.
Parlando di giusti, giusti per rimanere umani è il titolo della serata, e tu fra i giusti inserisci anche quelle persone che decidono di anteporre la giustizia e la legge alla burocrazia. Ha fatto molto discutere qui nella Svizzera italiana il caso della ticinese Lisa Bosiamir, ritenuta colpevole di aver permesso diversi migranti di entrare illegalmente in Svizzera. Ci sarà anche lei, tra l'altro, questa sera. C'è chi dice che queste azioni tendono ad acuire la frattura che stiamo vivendo in società. Tu come rispondi?
Penso proprio che sia anche questa una scelta molto forte da fare a livello morale. Nel momento in cui, in modo trasparente, tu scegli di seguire la tua coscienza e quindi scegli di far vedere che alcune leggi, se andavano bene prima, adesso non vanno più bene, è una scelta che ogni essere umano può fare. È chiaro che poi le conseguenze ci sono, perché se vai apertamente contro una legge in vigore, poi ci sono le conseguenze. Nel momento in cui però decidi, come è successo anche tra gli abitanti di Lesbo, come chiunque in questo caso fa solidarietà, decidi di aiutare, sapendo che stai aiutando una persona magari senza documenti in regola, però la tua scelta è aiutare, perché dall'altra parte appunto potresti essere tu a essere aiutato in futuro. Quindi lo fai, e il senso del giusto, no, nasce un po' da quello, anche il titolo, l'isola dei giusti. Sono persone giuste, cosa vuol dire? Che antepongono la giustizia, in questo caso, per superare delle leggi che attualmente reputi inique, proprio perché comunque dall'altra parte hai persone che hanno bisogno di un'altra risposta che non sia quella, non hai documenti in regola, quindi non puoi venire. Proprio per l'emergenzialità della cosa, il concetto di giusto nasce da dove? Nasce da, per esempio, dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dalla Shoah, nasce da dare aiuto appunto in tutte le guerre alle persone che fuggono da qualcosa, e da qualcosa di persecutorio, insomma. Nel libro una dei sette protagonisti si chiama Daphne, una signora che ha un hotel, che tra l'altro a un certo punto ha visto persone camminare, anche anziane, donne in gravidanza, sull'isola di Lesbo, andare verso la nave per andare poi verso Atene, e le ha prese in macchina, le ha portate davanti al porto di Lesbo, proprio davanti alla polizia, dicendo le aiutate perché non stavano bene sotto il sole, poi dell'estate, del 2015 era, e questa persona è stata denunciata poi. Proprio per traffico di persone irregolari. In realtà cosa è successo nel giro di pochissimo tempo, di 2 o 3 giorni? Il processo ha stabilito che in questo caso lei è stata prosciolta, appunto perché non è stata pagata dai trafficanti, quindi per la legge in vigore in Grecia non era traffico. Ma c'è una cosa più importante ancora, che da quel momento è cambiata la legge interna, nel senso che da quel momento chiunque poteva portare persone in macchina dando prima la targa alla polizia. Quindi è un esempio di come alla fine una legge si è cambiata sull'esperienza di una persona, di un giusto tra virgolette, che si è messo in gioco. È chiaro che è stato rischioso per lei, però col senno di poi queste cose ci fanno capire come una società matura può evolversi anche in questo caso.